Buonasera, prendiamo il Salmo 127, 126. Salmo breve, lo preghiamo a due cori, lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, e sua grazia il frutto del grembo.
Come prece in mano a Romero, sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non resterà confuso quando verrà a trattare alla porta con i propri nemici.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un breve salmo in cui compare questo invito alla fiducia nel Signore, mettendo in luce che ogni attività che l'uomo può fare, se appunto non è un'attività che ha in radice questo affidamento al Signore, è vana, è vuota. Sia la costruzione della casa, sia la custodia della città sono indirizzate all'insuccesso senza questa fiducia nei confronti del Signore, che viene messa in evidenza attraverso questa immagine anche del sonno. Appunto, non è tanto l'invito a dormire quanto ad abbandonarsi fiduciosamente al Signore. È ciò che fa riscoprire la dimensione del dono di cui si parla immediatamente dopo. Dono del Signore sono i figli. Ci sono delle immagini anche nella scrittura, quando viene creata la cosiddetta creazione della donna, si dice che Adamo conosce un sonno, così come Abramo conosce al capitolo 15 di Genesi un sonno quando il Signore stipula con lui un'alleanza. E l'immagine del sonno è appunto l'immagine in cui l'uomo non compie nessuna attività, ma in cui è chiamato ad accogliere. Dall'altra parte dice questa stessa immagine del sonno, in questo modo, l'abbandono fiducioso. Qui appunto l'abbandono fiducioso al Signore. Allora al poter sperimentare il dono e la grazia. In un certo senso il sonno in questo modo, inteso in questo modo, è quanto di più alto l'uomo può fare, fidarsi del Signore. Un salmo che ci introduce bene nel brano di oggi, che è Marco 4, 21, 34.
E mentre apriamo il testo, abbiamo visto il salmo di fiducia. In fondo, se notate bene, tutti i nostri peccati, le nostre tentazioni sono sempre mancanza di fiducia. Alla fine l'unica cosa dove siamo tentati è quello. Ma credo davvero che il Signore fa. E Gesù stesso e durante la sua vita è stato messo a dura prova proprio sulla fiducia, già nelle tentazioni, poi abbiamo visto nel corso della lettura del Vangelo, adesso siamo al capitolo 4, dove Gesù, che ormai ha deciso di uccidere e quindi è considerato bestemmiatore dai religiosi, pazzo dai suoi, indemoniato dai teologi, da uccidere dai potenti, quindi non ha fatto grande successo, allora dice, boh, che cosa ho sbagliato? Abbiamo visto la prima parabola con l'interpretazione che fa vedere come la parola è un seme e ha le difficoltà della semina che sono normali. Il seme muore e porta frutto, e quindi è inutile stare lì a prendersi delle difficoltà. Se tu non semini, ti mangi quel sacco di grano, ma non hai da mangiare per tutto l'anno. Quel sacco che butti via e perdi, e che stai lì mesi e mesi, e passa l'inverno senza sapere che faccia nulla, è quello che ti dà la vita. Dice quindi, non cerco l'effetto immediato, cerco di seminare la verità, e la verità fruttifica addirittura il 100 per 1. Poi abbiamo applicato questo al nostro tipo di ascolto, verificando il nostro ascolto, cosa fa la parola in noi. Si scontra con tutte le nostre difficoltà, e proprio in quelle difficoltà che la parola entra e ci dà la fede, la speranza e l'amore, ed era la volta scorsa. Adesso passiamo alle altre parabole, cosa ci parlano?
Ci parlano della fiducia nel Signore, sono diverse immagini. Fiducia nella crescita, ma fiducia anche di come avviene questa crescita, potremmo dire tra gli inizi e la conclusione, la continuità di questa crescita. Allora leggiamo il testo, Marco 4, 21, 34. E diceva loro: viene forse la lucerna per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? Non per essere messa sul lucerniere? Infatti non c'è qualcosa di nascosto se non perché sia manifestato, né di segreto se non perché venga alla luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. E diceva loro: guardate ciò che ascoltate. Con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi e vi sarà dato di più. Infatti a chi ha gli sarà dato, a chi non ha anche ciò che ha gli sarà tolto. E diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme sulla terra, e dorma e si alzi, di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli non sa. Automaticamente la terra porta frutto, prima uno stelo, poi una spiga, e poi grano pieno nella spiga. Quando il frutto si consegna, subito manda la falce, perché la messe è lì. E diceva: come paragoneremo il regno di Dio? O in che parabola lo metteremo? Come un chicco di senapa, che quando è seminato sulla terra, è più piccolo di tutti i semi della terra. E quando è seminato vien su e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa rami grandi, così che sotto la sua ombra possono dimorare gli uccelli del cielo. E con molte parabole simili diceva loro la parola, secondo che potevano ascoltare. Ora non parlava loro senza parabole, ma in privato ai propri discepoli spiegava tutto.
Allora adesso in privato anche noi ci spieghiamo queste parabole, e ce le spieghiamo guardando la vita di Gesù. E in queste parabole si parla dello stile di Gesù, e lo stile è la cosa fondamentale, è questione di sostanza lo stile. E se vedete il sogno di Nabucodonosor, quando sogna quella statua enorme d'oro, è simbolo dell'idolo, del suo impero, lì vediamo le caratteristiche dell'idolo, che è quello di essere grande e di essere affascinante, bello, splendido, e di essere terribile, perché o stai dalla sua parte o sei distrutto. Qui vediamo le caratteristiche di Gesù, che è piccolo, un seme, più piccolo dei semi, che non appare, sembra che si metta sotto il moggio, e che non fa nulla, non è tremendo, addirittura dell'inattività. Praticamente queste tre parabole che leggiamo, abbiamo letto, Gesù le fa per far comprendere ai discepoli che non ha sbagliato, perché lui cerca il nascondimento, ma proprio verrà alla luce ciò che è nascosto, e la croce, che sarà il massimo nascondimento, lì si conoscerà chi è Dio, perché Dio non è uno che si mette in mostra, non fa la propaganda elettorale, non vuole essere votato, non vuole imbrogliare la gente, non vuole dominare, e quindi non appare. Quindi la prima caratteristica del regno di Dio è che non appare, non ha parvenza. La seconda è che non c'è molto da fare, cresce da solo, se è vero, la verità cresce, se c'è. È inutile star lì a tirare l'erba per farla crescere, la distrugge. E la terza caratteristica, vedremo, è la piccolezza. Quella piccolezza del più piccolo dei semi che diventa un grande albero che accoglie tutti, perché la piccolezza è il luogo dove si può accogliere tutti. Quindi sono le tre caratteristiche di Gesù, del regno di Dio, che sono esattamente le caratteristiche contrarie a quelle dell'idolo.
Vediamo allora i versetti da 21 a 23. E diceva loro: viene forse la lucerna per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, non per essere messa sul lucerniere? Infatti non c'è qualcosa di nascosto se non perché sia manifestato, né di segreto se non perché venga alla luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Inizia così il Signore, continua così a parlare a coloro che stanno ascoltando, dove quello che viene detto sembrerebbe, come dire, un invito a mettere in mostra qualcosa, in realtà è un invito a fare luce, a vedere bene. Allora, come diceva prima Silvano, non è che qui adesso si cambia una strategia, dopo che Gesù ha conosciuto la crisi, potremmo dire, del ministero, meglio, la crisi del ministero galileo. Quando sembra che le cose non portino frutto, bene, allora è come se questa lucerna, che è la stessa parola del Signore, viene messa sul lucerniere per fare luce, non per essere nascosta. Allora, questa che viene offerta da Gesù è una lezione di fiducia, potremmo chiamarla così, cioè quello che ha detto e quello che dirà fra poco è esattamente ciò che ci permette di aprire gli occhi e di vedere. Non tanto un invito a Gesù a comportarsi quasi in maniera diversa, ma illuminare ciò che sta avvenendo, perché sembra che non si riesca a leggere in maniera corretta quello che sta avvenendo.
Capite l'obiezione? Perché l'obiezione è questa: ma scusa, se accendi la luce, la metti sotto il letto, la metti sotto il moggio, cioè la copri con la maglia che dove si tiene il pane, cioè la nascondi, vuol dire dai, mostrati, sei la luce del mondo, no? Mettiti in mostra, abbi rilevanza. Il seme è l'identità, no? Che morendo dà il frutto secondo la sua specie. Però bisogna avere la rilevanza, se non c'è rilevanza chi ti conosce? Ed erano i parenti di Gesù che gli hanno detto: dai, mostrati al mondo. Voleva far su un prototipo da fiere, insomma, per guadagnarci su. Ecco, questo qui che fa tanti prodigi, facciamo spettacolo, mostrati. C'è tutta la pastorale anche dello spettacolo, del mostrare.
Sì, è anche interessante quello che dice Gesù al termine di questi versetti, che l'invito poi arriva all'ascolto, come dire che la proposta non avviene mai in qualcosa di spettacolare, che possa colpire gli occhi, l'attenzione, che ci possa quasi soggiogare, ma è quasi un invito ad accogliere una parola che come tale è chiamata ad andare dentro di noi. Il modo con cui il regno di Dio viene è questo. da persona a persona, dall'ascolto.
E vedono che prima ha parlato di seme che genera secondo la sua specie, e la parola di Dio ci genera figli di Dio, e poi parla di luce, perché la luce, simbolo dell'intelligenza, dell'amore, della parola che è luce, della comunicazione, è la qualità di vita, la luce. No. La qualità di vita non consiste nel mettersi in mostra. Esattamente il contrario. Cioè, chi ama non è che occupa tutto lo spazio, ma si nasconde e accoglie l'altro. Per questo è luce, è intelligente. Tra l'altro è intelligente chi ascolta, non il capiscione che sa tutto e parla sempre. Adesso smetto di tutto. E questo... Non so se hai capito l'importanza di questo.
Sì, sì, e anche l'invito che fa, che abbiamo già ascoltato. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Come dire, prova a fare quello che appartiene alla tua natura. L'orecchio ce l'hai per ascoltare, bene, ascolta. Ascolta quello che ho detto fino adesso, preparati ad ascoltare anche quello che ti sto dicendo. Questo è l'invito, che sembra alle cose banali. Se un orecchio per ascoltare, ascolta, perché ce l'ho l'orecchio. Bene, ma allora ascolta. Prova a corrispondere a quella che è la tua identità profonda.
Quanto stai dicendo sull'identità profonda è determinante, perché che cos'è che si manifesta? Ciò che c'è dentro, ciò che è nascosto. Quello sì si manifesterà alla fine, ciò che è nascosto. Perché se invece sei solo facciata, dietro cosa c'è? Nulla. Per cui Gesù nel massimo nascondimento che sarà la croce, cosa capiterà? Sarà riconosciuto Dio. Dio è sommamente nascosto, sommamente umile. E per questo è vera luce. E viene la luce come Dio sulla croce, nel nascondimento. Quindi Gesù dice, non ho bisogno di mettermi in mostra. No. Difatti ha bisogno di mettersi in mostra le persone che vogliono imbrogliare, dominare, comandare.
No. Sì. Come se cercassero una conferma al di fuori. Distratti da quello che avviene dentro, basta che venire rassicurati dal di fuori e allora poi si creano tante forme di complicità in questo rassicurarsi reciproco.
Scusate, Gesù con questa strategia, che è poi finito in croce, se ne parla ancora dopo 2000 anni, e ha fatto la cosa determinante che c'è nella storia umana, non solo nella storia della religione, ma anche della cultura, dell'umanità dell'uomo, dell'arte, di tutto, col nascondimento. Nessun giornale dell'epoca ha parlato di lui, nessuna televisione romana ne parlava. Non so se capite che ciò che conta è ciò che c'è dentro di profondo. Alla fine quello viene fuori. Se dentro c'è niente, esce il vuoto, esce la morte, si moltiplica la morte ed è quel che si fa.
Vediamo gli altri due versetti, 24 e 25, e diceva loro, guardate ciò che ascoltate, con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi e vi sarà dato di più. Infatti a chi ha gli sarà dato, a chi non ha anche ciò che ha gli sarà tolto. Qua è come se mettesse insieme la luce e la parola, guardate ciò che ascoltate, come se questa parola davvero fosse la nostra luce. Salmo 119 parla della parola proprio come lampada, e di nuovo l'attenzione all'ascolto. In un certo senso, di quale parola io mi fido, quale parola seguo, non quale parola vorrei seguire, ma quale parola di fatto io seguo, a quale parola io mi abbandono, quale parola decido di incarnare nella mia vita. E quella che viene detto qui, che c'è una parola da ascoltare nella misura più ampia possibile, proprio perché nella misura in cui io ascolto sempre di più questa parola, ci sono doni abbondanti per me. come dire, avevamo letto la volta scorsa anche Isaia 55, ascoltate e voi vivrete. C'è qualcosa di essenziale in questo ascolto, c'è il nutrimento della nostra vita.
Ed è bello che la misura del nostro ascolto ci sarà rimisurato, cioè nella misura in cui ascoltiamo la parola, noi riceviamo nella misura in cui ascoltiamo. Più ascoltiamo, più riceviamo. Che cosa? La nostra identità, che è l'essere come Dio. Quindi più largo è l'ascolto, per cui anche tornare sulla stessa parola il giorno dopo ti accorgi che è molto più ampia, ti ha ampliato la capacità di capire, di amare, è sempre di più all'infinito. A chi ha sarà dato. Se non hai ascolto e non hai fiducia, più se ti chiudi non ricevi niente. Insomma, l'ascolto è come un secchio, che se piove e lo giri a testa in giù non riceve niente, se lo metti girato riceve tutto. E il nostro ascolto è questo, essere girati, e ricevi ciò verso cui sei girato. Se ti giri con l'ascolto della parola di Dio, davvero ne ricevi senza misura, perché ciò che ascolti ti allarga la capacità di ascoltare. Perché che ascolti una parola d'amore, ascoltando ti aumenta la capacità di amare, quindi di ricevere e di dare, e è senza fine questo.
Appunto, in questo ascolto uno fa esperienza che gli viene donata la sua identità, perché nell'accoglienza del Signore conosciamo meglio Lui e conosciamo chi siamo chiamati ad essere. Allora non è questione tanto chissà che cosa me ne viene, ma vengo ridonato a me stesso, vengo donato a me stesso, conosco chi sono io per il Signore in questo ascolto. Vediamo i versetti dal 26 al 29. E diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme sulla terra e dorma e si alzi di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce come egli non sa. Automaticamente la terra porta frutto, prima uno stelo, poi una spiga e poi grano pieno nella spiga. Quando il frutto si consegna, subito manda la falce, perché la messe è lì. Questa è la parabola, appunto, con cui il Signore ancora presenta il regno di Dio. Così è il regno di Dio. Si diceva prima che Gesù non cambia programma, non segue le mode, perché ha a cuore la sua e la nostra verità. Allora dire così è il regno di Dio, e narra questa parabola, ci dice che c'è una vicinanza della nostra esperienza anche con il regno di Dio. Non c'è piena identità, ma quasi dire: bene, guardate, anche in questa esperienza del seme c'è qualcosa che parla di questo regno. Allora, che cosa è questo regno? O com'è questo regno? Dice che come un uomo che ha seminato, e poi si dice, e dorma, si alzi di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce. Cioè, dopo che si è seminato, il seme germoglia e cresce, sia che il contadino dorma, sia che il contadino sia sveglio. Ora, questo fatto illustra bene quello che sta avvenendo. Narrando questa parabola, Gesù sta aiutando i suoi ascoltatori e sta aiutando anche noi a comprendere come va questo regno.
E questa parabola Gesù l'ha detta probabilmente in una situazione, se ricordate, dopo la prima giornata del Vangelo, che aveva fatto tanti prodigi, e se ne va nel deserto e Pietro lo rincorre, anzi lo perseguita, dice: tutti ti cercano, adesso è il momento di agire. Oppure dopo aver dato il pane, lo voleva far re, adesso è il momento, moltiplica i panini qualche volta e poi abbiamo in mano la nazione. Quindi è il momento di agire. E lui ha risposto: no, è il momento di fare niente. Se quando tu hai seminato e ti metti a lavorare sul campo che hai seminato, distruggi ciò che hai seminato. Se il seme è vero, va avanti da sé, si mette prima di notte, se dormi, perché se svegli magari lo rovini se sta sveglio, o se di giorno vai a lavorare. Il campo fa da solo, il tempo è galantuomo, se la parola è vera, germoglierà, è eterna quella parola. Quindi la fiducia assoluta che la parola, la verità è entrata nell'uomo, lavora. E non devi aver fretta, perché l'erba tirata non cresce, la strappi. Così aver fretta anche con le persone, perché capiscono le cose, anche per crescere i figli, che li costringiamo. Se la cosa è vera, cresce da sé. In greco c'è la parola automaticamente, che l'unica volta che esce, che vuol dire proprio è la tecnologia, che sa lei, è già programmata per fare per conto suo, sa lei cosa deve fare. Tu non lo sai cosa deve fare il seme, ma il seme lo sa. Prova a sapere tu quel che deve fare il seme, non ci riesci. Il seme lo sa.
C'è questa grande fiducia nel seme, in cui uno potrebbe dire è il tempo dell'inattività dell'uomo, ma non è che in quel tempo il Signore non stia parlando, sta agendo, sta parlando, forse in una maniera nascosta. Quando Gesù dice se uno ha orecchi per ascoltare ascolti, probabilmente ascoltando queste parole uno forse viene aiutato anche a comprendere come avanza questo regno, ma dentro di sé. In che cosa metto la fiducia? Gesù dice che questo seme germoglia. Allora, anche nell'esperienza, che appunto può essere quella del seminatore, quella del genitore o comunque di un educatore, ci sono tempi, momenti in cui non ci è chiesto di verificare, di controllare, ci è chiesto di avere fiducia, di compiere quelle cose, qui illustrate bene dal seme, che hanno senso, che sono significative, nella fiducia che questo porta, come qui della parola.
E poi è incredibile per noi, perché non siamo abituati a seminare, ma vuol dire aspettare tutto l'inverno, l'anno dopo, che venga giugno, avendo lavorato a ottobre, novembre, che cresca la cosa, e tu sai che cresce, e non devi fare nulla perché cresca. E tutto ciò che fai per farlo crescere prima non è altro che rovinare il raccolto. Quindi è segno di non fiducia nella verità, quello di star sempre su e volere con violenza farla crescere. No, se è vera, avviene. Il tempo è galantuomo. Solo che ha bisogno dei suoi tempi, sono i tempi delle nostre resistenze, ma anche, credo, il tempo della crescita, che è necessario.
Come se in un certo senso non è che la forza degli uomini fa venire più in fretta il regno o le loro resistenze lo possono fermare. Questo seme porta frutto. Allora è un invito veramente alla fiducia. A volte, quando, non lo so, ma anche si fanno alcune cose, eccetera, il non pretendere di vedere tutto subito, ma di sapere attendere con questa fiducia. Questo genera anche un modo sia di vita personale, ma anche, penso, di vita ecclesiale, molto diverso, perché un conto se io lascio il tempo al seme di portare frutto, anche senza star lì. Questo vuol dire che non sono i modi dell'efficienza umana o mondana che affrettano il regno, ha un'altra logica.
È tipico, per esempio, no, di uno stile per avere gli effetti immediati di indottrinamento, no? Martellante, con uno che ripete le parole d'ordine da ripetere, da eseguire, bisogna stare attenti, eccetera. Oppure il metodo usato da Gesù, anche Sant'Ignazio negli esercizi spirituali, che non ti dice nulla, ti pone lì la parola e poi dice, stacci su, vedrai che cresce. Ma quel che cresce, dice, viene poi da te, ed è vero. Perché se uno ti appiccica su un'idea, poi ti viene la nausea, tante idee che hai dentro, scuoti la testa, ti van via. Se invece ti cresce da dentro, quella è la tua idea. È il grande rispetto poi della persona, che non va indottrinata. Se no la testa di imbuto li metti dentro qualunque fandonia e poi credono, obbediscono e combattono tutte le crociate del mondo, ma hanno capito niente. Invece il seme è Dio stesso, la parola, cresce lentamente in noi, in tutte le nostre resistenze, con fiducia. Chi non ha fiducia indottrina e quindi rovina le persone, toglie loro la capacità di intendere, toglie loro il gusto della parola, toglie loro la libertà e l'identità che cresce dentro di loro.
Mi viene in mente proprio a questo proposito, si stanno ascoltando in questo periodo anche i racconti della risurrezione. Anche i discepoli, non tutti fanno la stessa esperienza nello stesso momento. Cioè c'è un modo di giungere all'incontro con questo regno che conosce tempi diversi per ciascuno. Non si esercita nessuna violenza sulle persone, perché non è che il Signore ha a cuore l'imposizione di chissà quale verità, ha a cuore che una persona arrivi a scoprire la propria verità. E allora per qualcuno ci sarà un tempo, per un altro tempo. Il Signore sa quando. Ma direi questo, questa parabola ci invita ad una tale fiducia in questo seme della parola, per ciascuno, per noi e per ogni persona. Da un lato c'è questo seminare, ma dall'altra parte davvero c'è un tempo dell'attesa. Tempi anche lunghi, però appunto non c'è nessuna fretta.
Io pensavo, no, qui si parla di sonno, tutti i sonni della Bibbia, da quello che sveglia Adamo finalmente come persona e nasce Eva, e nasce la coppia, nasce l'amore, il sonno di Abramo, ma tutti i sogni di Giuseppe, il sonno di Elia dice ora basta, è finita. Ed è lì che comincia invece la storia. Cioè Dio può agire quando noi diciamo ora basta, non posso più farlo, cioè, l'hai capito adesso. E il nostro fare è un rovinare il seme.
Sì. Sembra quasi che risponda alle obiezioni che possono fare appunto i suoi, ma anche i discepoli e gli altri, con questo dorma o vegli, dove in nuce c'è già quello che sarà anche il sonno definitivo di Gesù. Allora noi potremmo dire, ma come fa a venire il regno di Dio se Gesù muore? In ogni successo, come fa? Bene, questa parabola in un certo senso ci aiuta già a entrare in questa logica. Proprio così viene il regno di Dio. Quello che per noi sembra la sconfitta, l'essere messo lì sulla terra, in realtà è proprio il modo con cui Gesù viene, con cui Gesù regna.
Tutte proprio le parole dormire notte richiamano la morte, la notte, il sepolcro sottoterra. È proprio lì che questo seme romperà la madre terra e nascerà la risurrezione per tutto l'universo, da questo seme che muore. E a morire ha durato anche lui 33 anni, per dire.
Sì, come se la logica quasi opposta, quella dell'idolo, è quella di uccidere quello che è il nemico, invece di amarlo fino a morire, consegnandosi. Ma appunto, questo è il modo con cui Gesù vive, allora in questa stessa parola lui legge la propria vita e aiuta anche gli altri che lo ascoltano a leggere la sua e la loro.
Poi scusa, per sottolineare un po' la bellezza di questa parabola, un uomo che abbia gettato il seme sulla terra, poi dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce da se stesso, come egli non sa, automaticamente la terra porta il frutto, prima lo stelo, poi una spiga, poi un grano pieno nella spiga, e quando il frutto si consegna, subito manda la falce perché la messa è lì, è la gioia della mietitura, ma fa tutto da sé, e l'altro semplicemente ha seminato, adesso miete, ma in mezzo ha fatto nulla, tutto quello che fa in mezzo non fa altro che rovinare il raccolto.
E poi c'è questo automaticamente e insieme i tempi, prima uno stelo, poi una spiga, poi un grano pieno nella spiga. Cioè c'è un dono e ci sono le tappe di questo dono. Come dire, c'è una pazienza, ci sono dei tempi che non sono i nostri, che solo il Signore conosce.
E poi il fatto che il frutto che si consegna, la parola consegnare, sapete cos'è in greco? È la stessa di Gesù che si consegna, di Giuda che lo consegna, del Padre che lo consegna. Cioè, è la parola fondamentale. E poi, questo è il mio corpo consegnato per voi, vuol dire consegnare. E lui è uno che si consegna.
Però appunto la chiamata nostra è ad accogliere questo dono che...
Falciarlo e vivere, mangiare questo dono. Quindi è una parabola, tra l'altro è solo di Marco, è la parabola della fiducia assoluta.
Vediamo l'altra, versetti 30-32, e diceva...
Posso raccontare una parabola su questa del Tommaso? Molto semplice, che c'era un contadino, era lì su un campo tutto, c'era su niente, aveva seminato comunque, ma c'era niente, bello, piano. E i bambini giocavano a pallone fuori dal campo, alzava il pallone, andavano a prenderlo, diceva no, non entrate, mi rovinate il frumento. Qua il frumento c'è niente, no, me lo rovinate, andate fuori. Poi passa il viandante che ha la meta. E voglio dire, il regno di Dio è il luogo dove noi giochiamo le nostre palle e lo calpestiamo costantemente da bambini. La seconda, abbiamo la meta da raggiungere, passiamo sopra quel campo, cioè non passando lì, me lo rovino, ma no, lì c'è niente, no, lì c'è la mia vita. Eppure c'era niente. Oppure arriva il parroco, questo è l'uomo etico, questo che deve passare a raggiungere l'obiettivo e calpesta il campo. No, cresce, quel campo è prodigioso, il campo è la nostra vita. Non giocarci sulla palla solo, non usarlo come mezzo per raggiungere i tuoi obiettivi, è lì che è la vita. Terzo, arriva il parroco che vuol fare sulle opere parrocchiali, e c'è un bel campo, dice, che faccio sulle mie opere parrocchiali? Dice, no, è l'uomo religioso che vuole costruire sul regno di Dio tutte le sue cose che ha in testa. No, la tua vita è il regno di Dio, il campo siamo noi, la terra, Adamo, ed è fatta per fare questo frutto, e lo fa. Per cui non far della vita un gioco da scemo, non far della vita il mezzo per raggiungere degli obiettivi né etici né religiosi. La vita, ascolta la parola di Dio, vedrai, è divina, è vita. E l'illuso non è il contadino, ma sono gli altri tre.
Versetti 30-32, e diceva: come paragoneremo il regno di Dio? O in che parabola lo metteremo? Come un chicco di senapa, che quando è seminato sulla terra è più piccolo di tutti i semi della terra, e quando è seminato vien su e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa rami grandi, così che sotto la sua ombra possono dimorare gli uccelli del cielo. Di nuovo una parabola, è interessante anche qui come viene introdotta questa parabola, da queste domande di Gesù. Come paragoneremo il regno di Dio? In che parabola lo metteremo? Come se Gesù volesse suscitare il problema prima ancora di dare la risposta. Allora non so, di fronte a questa domanda di Gesù, se noi dovessimo pensare al regno di Dio, come lo penseremmo? E poi dice quello che è il regno, come un chicco di senapa.
Scusate, avete visto quel chicco di senapa? Non si vede. È come la capocchia di un spillo sottilissimo, che solo se la metti sotto l'occhio, così su un fazzoletto bianco, con la lente, con la luce, la vedi. Se no, non la vedi.
No, no. L'attenzione di Gesù va su questo seme come il più piccolo di tutti i semi della terra. Allora, su questo va, su ciò che non si vede, su ciò che non attira l'attenzione. E non dobbiamo dire, però si dice che diventa più grande. Fermo. Il seme è lo stesso. Cioè, quello che è il regno è contenuto in questo seme che dicevamo già le altre volte, è la pienezza di vita. Ma a questa logica, così viene il regno di Dio, così è il regno di Dio. Ma nella scrittura questa è una costante del modo con cui il Signore si rende presente e che Gesù in un certo senso porta a compimento. Allora questa piccolezza, che cosa c'è dietro questa piccolezza? Non è tanto una tattica, adesso è piccolo poi però diventa grande, chissà quale logica ci sarà, allora cominciamo già a essere grandi così evitiamo questo percorso. No, in questo c'è la verità del seme. Quando si diceva prima di questi modi di venire del regno, di questo abbandono al regno e adesso di questa piccolezza, si sta dicendo la verità di questo regno, che trova la difficoltà in noi perché generalmente siamo orientati su altri criteri. La discussione fra i discepoli non era su chi era il più piccolo, non li avrebbe fatti litigare, ma sul più grande. E allora quando Gesù dice questo, questa piccolezza, sta indicando quella che è sempre stata la costante. Israele è stato scelto, dice Deuteronomio 7:7, perché era il più piccolo tra i molti popoli, e per questo fa l'esperienza che è proprio l'amore del Signore che va a sceglierlo. Allora non è tanto l'amore del bonsai, delle cose piccole, eccetera, ma c'è una verità di fede.
Il bonsai è un grande piccolo, no? È proprio il seme. E tra l'altro il grande albero che nascerà da questo seme, qual è? È la croce, che è la piccolezza somma di Dio. Si è fatto maledizione, peccato e morte addirittura. Ed è il grande albero dove trovano rifugio tutti gli uccelli, indica tutti i popoli del mondo lì. Sono riscattati e trovano il nido dove abitare in questo amore assoluto di Dio per tutti. Proprio la piccolezza di Gesù, tra l'altro la piccolezza è la caratteristica dell'amore. Chi ama si fa piccolo, non invade, per accogliere l'altro, lascia tutto lo spazio all'altro. È la caratteristica di Dio, il zinzum, no? Si restringe. L'avete mai visto? No, non occupa nessun spazio, e c'è posto per tutti in lui. E l'amore è questa piccolezza, quindi queste tre caratteristiche, anzi la prima è quella della difficoltà della semina, la seconda è del nascondimento, non si mette in mostra, la terza è dell'apparente inattività, quindi della fiducia, e la quarta è la piccolezza, sono le caratteristiche di Gesù, lo stile di Gesù. L'altro è lo stile che Satana gli aveva proposto nel deserto. Di che questa pietra diventa una palla. Guarda tutti questi regni del mondo. Se vuoi io te li do, se ti prosti davanti a me, se cerchi il potere, guarda. Puttati giù dall'altro il pinnacolo del tempo e tutti ti vedono dal terraggio morbido e tutti allora sapranno che sei figlio di Dio.
Probabilmente che la scelta della.
È quello che facciamo noi, Non riusciamo bene, ma con l'elicottero almeno atterriamo, poi il pane e i soldi non.
In mente che la scelta del re Davide, che racconta il primo libro di Samuele al capitolo 16, quando il profeta dice a Jesse porta qui tutti i tuoi figli perché il Signore si è scelto un re, lui ne presenta 7 e su nessuno cade la scelta. Allora chiede: ma sono qui tutti? No, rimane il più piccolo che sta a pascolare il gregge. Allora viene chiamato e lui viene unto re, come adesso si parla di regno, come dire. Così viene il Signore, su quello su cui noi non mettiamo lo sguardo, che non consideriamo. Chi non è tenuto in considerazione da suo padre, su quello va la scelta del Signore. È un capovolgimento totale, però potremmo dire è così. C'è una conversione a cui siamo chiamati, che è una conversione a questa, alla vera immagine di Dio, alla verità di Dio. Il regno è così, Dio è così. E allora non è tanto, sembra l'attenzione, no, quasi al futuro, che poi ci sarà una grandezza, ma al fatto che l'albero che diventa grande è questo seme qui e non un altro. E quando diventa grande, farammi tanto grandi che tutti possono venire. non è una grandezza, ancora una volta, quasi volta al dominio su qualcuno, ma l'accoglienza, il segno dell'amore. Cioè, quando c'è, allora si può essere anche grandi, anche forti, ma se questa è la logica che pervade, bene, allora c'è posto per tutti anche lì.
Ma è sempre piccolo.
Sì.
Sì. È come l'agnello, no? Che mite, ti dà cibo, ti dà carne, quando muore ti dà vestito da vivo, diventa vestito da morto, quindi è utilissimo. Ed è mite, va bene, noi siamo agnelli, dice Gesù, come agnelli tra i lupi. Non è che un milione di agnelli mangiano il lupo, restano agnelli. Non so se mi spiego. Non è che poi diventiamo grandi. Sì, l'albero è enorme, ma è l'albero della croce, è la grandezza di Dio, è la grandezza dell'amore, che è la piccolezza somma. Così il suo splendore, la sua gloria, è il nascondimento assoluto, la croce. Dove lui davvero germoglia e rompe la terra e diventa e dà la vita, è proprio nel sonno della morte. Quindi capire questo è capire il mistero della vita, il mistero di Gesù. E se noi cerchiamo il regno di Dio col successo, facendolo strano tra le difficoltà, cercando il potere, cercando la gloria, l'onore, non facciamo altro che moltiplicare il male del mondo, anche in nome di Cristo.
Dietro possibili difficoltà che richiamano le tentazioni che Gesù stesso ha vissuto, c'è la difficoltà dei discepoli, di coloro che incontrano Gesù, ad accogliere questo regno, che comunque appunto viene gettato. Vuol dire, la fiducia nel offrire anche questa parola di queste parabole è la stessa fiducia che il seminatore ha a gettare il seme su ogni tipo di terreno. Perché questo seme, se contiene vita, avrà ragione di ogni terreno, ovunque venga gettato.
E scusate, Gesù non fu accettato dai suoi contemporanei di Israele perché era così. Se fosse venuto trionfante l'avrebbero accettato. Ma anche i romani l'avrebbero fatto il concordato subito, anzi l'avrebbero nominato imperatore perché aveva potere. Aveva 12 legioni d'angeli anche, aveva trasportate, a poter invadere il Medio Oriente. Diventava subito loro. Gli Stati Uniti del mondo, ma non solo i romani, anche Pietro l'ha rinnegato perché era così, non lo voleva, gli aveva detto di non far così, anche Giuda l'ha tradito perché era così e gli altri l'hanno abbandonato perché era così e noi lo stesso. E lui proprio così ha vinto il male. E quando è nato per dare il segno ai pastori, gli angeli dicono: è nato per voi oggi il Salvatore, il Cristo, il Kyrios, sono attributi di Dio e dell'imperatore, insomma. Qual è il segno? Il bambino piccolo, fasciato, adagiato in una mangiatoia di animali. Guarda che segno.
Sì, quasi che appunto, più che la meraviglia di fronte all'albero, siamo chiamati a meravigliarci di fronte al seme, a questo... a questo seme che porta in sé tutta questa ricchezza, tutta questa vita. E il rischio è appunto quello di voler imporre al Signore le nostre vie, come dire, belle parole, però la vita segue altri criteri. Se facciamo così, come andremo a finire? Chi ci salverà? No? Allora si ricercano quei criteri, magari a fin di bene, che però smentiscono questa stessa via. Mentre Gesù conferma attraverso le parabole ciò che sta avvenendo, la grande tentazione è quella appunto di seguire altre vie.
Capite, qui si pone il problema davvero del discernimento spirituale. Il discernimento spirituale è leggere la carne di Gesù. Chi non conosce la carne, cioè la sua umanità, che è nata così, è vissuta così, è morta così, non capisce nulla dello Spirito di Dio. Cioè ancora in mente l'idolo e cerca di realizzare tutta quella falsa immagine di Dio che è il principio di tutti i mali.
Vediamo gli ultimi due versetti. E con molte parabole simili diceva loro la parola, secondo che potevano ascoltare. Ora non parlava loro senza parabole, ma in privato ai propri discepoli spiegava tutto. con molte parabole, una parabola che ti suggerisce, non impone chissà quali cose, invita a un percorso, diceva loro la parola, narrava loro il Vangelo per Marco, in questo modo. Ed è bello quello che viene detto, secondo che potevano ascoltare. Quando si parlava prima del rispetto del percorso, così il Signore, secondo che potevano ascoltare, come dire, non si impone nulla a nessuno, non si violentano i tempi delle persone, siamo in estrema fiducia nel seme e anche nelle persone.
La terra, sì.
Questo è il modo con cui Gesù opera e parla. E poi appunto si dice che parlava in parabole, ma poi in privato i discepoli spiegava tutto. Qua ritorna un po' anche l'immagine che si era già usata più di una volta dell'essere fuori o dell'essere dentro, nell'essere vicino a Gesù, quasi a dire ad ascoltare la sua parola, a fare in modo che la sappiamo ascoltare, accogliere e non quasi a volere noi imporre la nostra parola a Gesù, al fatto che lui venga fuori dove siamo noi, ridurlo ai nostri schemi che riteniamo più veri o perlomeno più vantaggiosi.
Ecco, quello che stiamo facendo un po' è quello di spiegare in privato le parabole, ma la vera parabola poi è la nostra vita, lo stile della nostra vita, che deve confrontarsi con la sua. Allora ci spieghiamo e cominciamo a capire anche noi qualcosa di noi stessi. Anche esaminare cosa cerchiamo, il successo, il potere, la notorietà, la grandezza, ma in ogni cosa, no? Oppure l'autenticità, la verità, la relazione, l'accoglienza, il dono. Sono due stili opposti di vita. Uno è morte, l'altro è vita.
Ci fermiamo qui, possiamo riprendere il brano e poi condividere questo pensiero.
Cosa ti ha colpito allora di queste parabole, di questo stile?
Senape,
sì, per fare la mostarda. E la,
sì, no, mi viene in mente che appunto una goccia di senape, se uno non l'ha mai usata, è una roba, un'esperienza che stordisce, tanto è potente, no? Cioè, se uno ci va su, è una cosa, la vendono in farmacia a gocce.
Ah sì? Non sapevo.
Solo a gocce, perché è una cosa che ti...
Come serve?
Per preparare le tagine. Non so se ha una funzione conservante o meno.
Da sapore, sì.
Però è una cosa che... appunto la piccolezza
la potenza,
una
sì.
Potenza straordinaria.
Della quotidianità. figli per parlarci. Che rapporto c'è fra, una domanda, che rapporto c'è fra lo stile e la forma?
Nessuno. Uno può cambiare. Oggi si parla di stile e la forma.
A me aveva colpito.
Lo stile è più connesso alla penna che scrive, la forma alla scrittura e la figura all'immagine, credo.
A me aveva colpito questo pezzo, perché la terra produce spontaneamente prima lo stigo, poi la spiga, poi il chicco, poi la spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette in una faccia perché non trova più. Io tante volte ho avuto amici che sono morti, diverse volte ho avuto amici che sono morti molto più di me. Però erano persone veramente buone, nel senso che vedi tutto quello che facevano, cioè ci mettevano amore, ma non dichiaravano che vanno in chiesa, cioè proprio avevano un amore. Cioè, una gratuità di tutto quello che facevano. E veramente questa qui è una spiegazione che ho cercato io per darmi una ragione per determinate persone che muoiono, che sono veramente buone. Quindi io penso che quando abbiamo imparato ad amare, il Signore viene e dice: la commissione è compiuta, adesso puoi andare.
Rasentiamo l'immortalità qualche volta, allora. Oppure quando riusciamo a capire che non sappiamo amare ma abbiamo bisogno di essere amati, diciamo: vabbè, sei pronto, vieni. Sì, però è vero, sì. Cioè, è bello sapere che la vita è un campo che non devi attraversare per arrivare altrove, è lì che c'è la vita. Tanta poca che lì c'è tutta. Mentre noi pensiamo sempre che la vita serve a qualcos'altro. No. Tutto serve alla vita. E la vita è qui, ora. Ed è vita se nel nascondimento e nella piccolezza dell'amore che lascia spazio. Se no è morte. Allora devi uscirne. Ed è questione di stile la vita e la morte. Se cerchi grandezza e potere così, semini morte. E noi preferiamo quelle persone lì perché ci rappresentano, ma rappresenta di noi la falsità che abbiamo dentro. Nella misura in cui guariamo, proprio non ci caschiamo. Io dico sinceramente, provo sempre vergogna e confusione quando i cristiani puntano al potere più biecamente degli altri a fin di bene. Fallo a fin di male almeno. Che sai di peccare e ti converti, invece a fin di bene è il peccato contro lo spirito, non ti converti più. Cioè, fatelo bene. Che male ho fatto? Che male c'è?
Io politico sono all'opposizione e non posso non essere visibile, non posso non fare un po' di propaganda,
sì.
Perché comunque cerco di conquistare una fetta, fra virgolette, di potere, per poter trasmettere il pensiero, per poter diffondere il pensiero, e comunque il pensiero venuto fuori da un'opinione pubblica, dalla base, no? Dalla base che poi ha portato questa persona a rappresentarmi, a me cerca di rappresentarmi, però deve conquistare una fetta di potere. Una volta che la conquista questa fetta di potere, come fa a gestirla se non ha, cioè voglio dire, come riesce a mantenere questo potere, fra virgolette, potere, cioè vuol dire, è chiaro che è un servizio, io lo concepisco come un servizio, con umiltà, con amore, con quello che vuoi, però devo detenere quel certo spazio. Cioè, è difficile, perché poi mi posso far prendere la mano.
Devi
essere disposto a perdere.
Cioè, non cerchiamo il potere, cerchiamo di servire. E poi cerchiamo la verità, non la menzogna, e questa si fa strada. Anzi, dovrebbe farci strada questo, non l'altro per sé. Se usiamo i mezzi dell'altro per sé, facciamo come gli altri, entriamo nel gioco.
Non farmi, non posso diventare piccolo, devo farmi conoscere comunque, no?
Sì, quando sei in lista bisogna pur farsi.
Bisogna andare giù e dire non votatemi, allora meglio non mettermi neanche.
No, era,
però sono criteri.
Era uno che mi diceva che io a San Fedele arriva uno che voleva, veniva a messa, gli ha chiesto al padre Beppe Zitto se gli concedeva di parlare alla fine per Cristiano Abdul Allam, mamma non so mia, che roba lei. Sì. E lui dice no. Cioè, beh, allora non vengo a messa, va bene, non andare, vado da un'altra parte, no, spero che... No, per favore, non... Cioè, è davvero anche, cioè, stile di far politica, che è un'altra cosa, che plagiare la gente, occupare tutti i posti, chiaro che non bisogna lasciarli occupare anche, ma non usarli così, aiutare la gente a ragionare, non a diventare scema.
No, no, appunto, mi sembra che poi ci sono dei criteri, penso che di onestà, di rispetto delle regole, eccetera, che, in cui tutti si possono trovare, in cui dire che questo va bene, va meno bene quando appunto sembra prendere piede un'altra cosa, dove allora il potere che mi rappresenta vuol dire che mi rappresenta anche nelle mie logiche di potere che io vivo nel mio quotidiano. A me colpiva una cosa che diceva Gherardo Colombo, quando diceva che perché mi interessa da questo punto di vista, Tangentopoli è finita perché la gente voleva che finisse, perché quando ha visto che andava un po' a interessare i vari comportamenti di ciascuno e non solo di alcuni, bene, allora non andava più bene. Come dire, penso che invece ci sia una coerenza, no? Io penso che sia una grande possibilità, un grande servizio quello che si rende, ma uno può riconoscere se uno che è lì a servire oppure a rendersi un gran servizio. Questa è la... Ma dappertutto, non bisogna essere capi delle nazioni per far questo, Poi solo si può fare anche... Se non avete mai letto il diario di Dag Hammarskjöld, che è stato segretario dell'ONU, ucciso probabilmente in un attentato nel 61, dove una persona di fede, lui era un luterano, ma si vedeva come lui viveva quell'incarico per cui aveva a che fare con i capi di Stato di tutte le nazioni, vivendole da cristiano, dove la sua fede diventava il criterio con cui... vivere le sue cose, dove non è tanto l'integralismo,
al contrario.
Il contrario.
Anche De Gasperi, Moro, Lazzati, Dossetti, La Pira, Don Milani come critico. Cioè, c'è tutta una grande tradizione in questo, molto bella.
Scusa, a me è venuto che raggiunto il caso che se vogliamo i ragazzi che si presentano in ufficio del personale, da loro non passano neanche le selezioni iniziali, no? Non mettersi in mostra, non la facciata d'apparenza, non spingere, non forzare, non costringere. Bisogna sapere attendere, no tutto subito. Il tempo è grande uomo, non indottrinare, rispetto alle persone, vai verso più piccolo. Non sarebbero mai così.
Ecco, bellissimo. E nessuno, se nessuno venisse, ecco, bisogna che tutti facciano così, nessuno assunto, allora cambiamo i criteri. No, perché invece si vive benissimo. No, sì, sì, lo so. Se hai amici non sei assunto, lo sai. Questo mi ha scandalizzato 40 anni fa, che era uno c'era Rank Xerox, che era incaricato del personale a livello alto. Uno del questionario era: amici, se sì è un punto negativo, perde tempo.
Perché?
Perde tempo. Scusa. No, no, vabbè, questo 40 anni fa, adesso molto di più, adesso peggio. Certamente sono cose più raffinate, quello era banale. Se investi tempo nelle relazioni sono sottratte al lavoro.
Come le donne che non vogliono, che quando vanno incinte sono titoli.
Sì, beh, quello è evidente. Purtroppo. Sì, sì. Gesù l'ha assunto il padre.
Bisogna sperare che chi seleziona il personale abbia un criterio diverso.
No, per esempio, basta iscriversi alla massoneria OECL se è assunto nella sanità. No? Sì. Anche? Ecco, dappertutto quasi, sì. In Lombardia. Sì, ma anche nel nord Italia.
Era interessato al brano di stasera.
Sì.
Vuoi uscire
o vuoi restare?
Lascia cercare fuori in questo
tocco. Quello resta qua.
Ho capito.
No, rispetto al decalogo, no, penso che possa valere, io lo vedevo anche da un punto di vista di chiesa, come si potrebbe applicare.
Cosa dici?
Il decalogo. No? Allora, perché rischio quello di non fidarsi di queste cose qui, di prendere altre cose. Allora,
per esempio nella chiesa, chi vuole far carriera, chi vuole il potere, anche nella famiglia, lo prenderesti tu nella famiglia, la moglie che vuole il potere, e tu il marito che vuole il potere? Da, per dire, il mondo va avanti perché non si gioca così nelle cose fondamentali, e va male perché si gioca così in cose molto grosse.
Beh, però Silvana, quella cosa lì del dice nella famiglia se uno vuole il potere, sai, a volte lo si lascia perché non si vuole la responsabilità, eh?
Anche? Cioè, sì, sì, i giochi sono...
Sono convinta che molte volte dei poteri molto forti che si costituiscono è dovuto anche al fatto che la gente preferisce affidarsi a qualcuno, non decidere, non prendere in mano la propria vita, non...
Sì.
È comodo, no? A volte...
Sì. Cioè rinunciare a pensare e a decidere.
Sì.
Fa fatica, è meglio tutto deciso, perché pensare sa me sciofo la testa, mi scalda la testa a pensare.
Infatti ogni tanto diventa il tuo pensiero una preghiera, uno dice prego, ma in fondo chi sta sulle sue necessità sembra quasi appagato di determinate cose, lui invece prego, magari sono un po' accampato, poi magari sotto lo desidero anch'io. È una tentazione, però se potrei venire anch'io forse sono così perché anch'io poi decido. Però
è molto bello comunque, penso bisognerebbe leggerlo tutti i giorni questo pezzo, almeno e dorme e vedi. E di notte e di giorno, mi viene in mente che darebbe tanta tranquillità, no? Mi viene in mente sia per me stessa che nei confronti dei miei figli, no? Poter dire, ok, però lì c'è il segno che va avanti da tutto il suo, anche in realtà che io divento matta. Bisognerebbe leggerlo tutte le mattine o almeno a mezza giornata quando cominciano a...
Anche tutte le verifiche a scuola è segno che chiaramente la scuola non funziona. Se no non occorrono le verifiche. Se chi insegna è interessante, gli altri sono interessati, la cosa è bella, le verifiche si fanno perché non è fatta bene, all'altro non interessa ovviamente, non è interessato, allora sotto controllo sei costretto a imparare la verità. La odi se è vera. È molto bello Penna su questo.
Sì.
No.
Però lì se ne salva uno, con quel sistema lì, e tanti vanno... Cioè, mi sembra più complicata.
Sì, però certamente, guarda, è un abominio inculcare le idee malamente e non... sia nell'educazione sia nella cultura, impara niente. Cioè il controllo è inversamente proporzionale alla qualità. La necessità del controllo, anche sul lavoro.
Scusa, viene da dire che stiamo parlando di due aspetti che sono attigui, ma uno diventa pericoloso rispetto all'altro. Cioè, una cosa è l'affidamento, l'abbandono e la fiducia che la parola cresca, una cosa è la responsabilizzazione, una cosa è la parola. Insomma, è evidentemente una cosa lontanissima dall'altra, però come dire, se penso ad alcune situazioni che ho vissuto, in cui mi trovo di fronte, ho il dubbio se sono stato io responsabile o se mi sono affidato. Alcune cose,
darsi, sì.
Come dire, c'è una situazione un po' di grigio, forse mia, e su questo c'è.
Sì, dove paghi tu sei sempre responsabile, e dove fai pagare agli altri che non ti accorgi sei irresponsabile. Se paghi tu ti accorgi che è giusto, il bene che fai lo devi pagare tu, mica gli altri. Il male che fai lo pagano gli altri. La responsabilità è quella del bene, il male va bene, è fatto per irresponsabilità. Cioè, in fondo, voglio dire, il seme siamo noi che in qualche modo restiamo lì a marcire, e che è quello che germoglia. Tutto ciò che facciamo sopra quel seme è ciò che non germoglia e impedisce, ed è tutta la nostra ansia, la nostra preoccupazione, la nostra fretta, la nostra sfiducia che disturba la responsabilità di lasciar crescere.
Perciò, scusa Silvano, il seme deve darsi la morte per rinascere.
Deve essere seme. Insomma, se tu pianti, tagli un bel tronco così, lo metti giù, non cresce. Prendi un seme, col tempo cresce. E anche nell'educazione non si danno tronchi, si danno semi. Cioè, si dà la verità, insomma, non l'imposizione.
Forse la parola che fa più male così, questo discorso è quando dici, sentirsi dire che devi morire sotto la terra, cioè...
Ascolta, stai tranquillo, puoi morire da scemo oppure dar la vita, ma quello è l'unico modo per vivere, l'altro sei già morto. Cioè, voglio dire, questo tipo di vita gratifica, è bello. Vorrei che si capisse questo, se no non otteniamo nulla. Perché l'altro sembra bello, buono e desiderabile, come quel frutto. Poi è molto indigesto, molto brutto, molto indesiderabile, e cominciano a odiarsi marito e moglie, ognuno a odiar se stesso, e Dio, e tutta la storia finisce lì. Quindi bisogna stare attenti che sembra bello. Ecco, deve sembrare bello questo che riteniamo brutto e che invece è bello. Questo è... Così le beatitudini sono belle. Questo è il mondo bello. L'altro è il mondo storto.
E poi secondo me c'è... mi piace molto quella frase anche, guardate ciò che ascoltate. Perché in qualche modo quella frase lì dice anche che molte volte le ansie vengono sulla base di ragionamenti possibili, cioè forse non crescerà quel seme.
Certo.
Ma non sto guardando quello che sta realmente
succedendo. Bisogna guardare la realtà.
L'ansia cresce molte volte con delle preoccupazioni, delle paure che ci mettiamo nella testa senza neanche vedere quello che è realmente.
Io direi tornateci, ecco, e chiediamo di comprendere per quanto è bello questa, la piccolezza, la fiducia, che non è inattività la pazienza, è forza.
C'è una vigilanza comunque,
sì.
La pazienza, non è...
Sì. E ci dormi anche su bene se sei paziente, se no sei insonne e combini più niente. Ce ne intendiamo, no, di questa cosa. Thank you. No, io chiedo a Dio che ci dia la grazia di capire queste cose, perché sono fondamentali per capire qualcosa della vita. Se no abbiamo sbagliato tutto, sbagliamo tutto. Quindi che ci illumini anche nella vita personale, nella... Il più grosso lavoro è far venire fuori quel che c'è di nascosto, mica dimostrare quel che non c'è. Quella è menzogna, è stupidità. Fa schifo vedere la gente così, che ha bisogno di essere altro da se stesso. Cosa nasconde? Se stesso. No, chiediamo a Dio la luce, perché è importante vedere come può esistere la vita solo con queste qualità. Con l'altra la riconosciamo, è la stupidità e la morte. Allora è il gatto che se ne parla. Un gran spettacolo. Adesso capite che è al centro. Bene, concludiamo pregando insieme il Padre nostro nella nuova formula. Magari appunto quando chiediamo venga il tuo regno, chiediamo che venga il suo regno così come Gesù ne parla nel Vangelo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.